Buongiorno a tutte e a tutti, chiederei un po' di silenzio in aula per iniziare questo question time dedicato alla Commissione Quinta con l'assessore Ferrante che ringrazio. Partiamo subito con l'appello. Alfonso, assente, avvenente, bevi l'acqua, buongiorno a lei. Bianchi, buongiorno a lei. Bordilli, Bruzzone, per ora assente, Canessa, per ora assente, Caputo, per ora assente, Caraffini, Casini, Cavo, per ora assente, Centofanti, per ora assente, Chiarotti, presente, Falcone, per ora assente, Spalteri, assente, Pinocchio, presente, Frigerio, per ora assente, Gambino, per ora assente, Gandolfo, assente, Garzarelli, per ora assente, Ghio, per ora assente, Gregorio, per ora assente, Cabur, assente, Maccagno, presente, Marangoni, Maresca, per ora assente, Masha, presente, buongiorno a lei, Mesmacher, Orlando, per ora assente, Pellerano, assente, Picciocchi, Romeo, buongiorno a lei, Russo, assente, Sicignano, presente, Stupia, presente, Tassara, per ora assente, Vacalebre, Vassallo e Venturini, assente. Perfetto, allora inizierei con la prima interpellanza, che ha come oggetto criticità Vico Chiuso 5 Santi, atto presentato dal commissario Mesmacher. Prego, a lei la parola.
Grazie Presidente. Allora, questa interpellanza che abbiamo presentato segue diversi atti, l'assessore Ferrante si ricorderà anche di un'interrogazione. In realtà questa è una vicenda che parte da abbastanza lontano, perché la strada è in quelle condizioni da ormai diversi anni. Come Movimento 5 Stelle avevamo portato nel 2024 già un atto in municipio per richiedere appunto la cessione della strada e l'acquisizione da parte del comune, e nel 2024 era passata all'unanimità da parte di tutto il municipio. E poi avevamo portato la situazione anche qui in Aula Rossa, qui in Consiglio Comunale, e ugualmente avevamo sempre ottenuto con l'unanimità l'impegno da parte del Comune di acquisire questa strada. È una vicenda annosa, c'è stato anche qualche servizio, diciamo, televisivo che parlava di questa strada come una strada dimenticata da Dio e dagli uomini. Diciamo che non siamo effettivamente lontani dalla realtà, perché per chi ci passa, per chi magari anche la usa tutti i giorni, sa benissimo come sia una strada totalmente dissestata, con, diciamo, delle buche che sembrano più che altro dei laghi. E anche qui oggi mi preme sottolinearlo, ci sono delle persone che abitano lì e che passano lì tutti i giorni e che oggi sono venute proprio per queste interpellanze e per questo tema. Ora, chiaramente c'è un iter partito da diverso tempo, quindi l'interpellanza all'assessore, che ringrazio già in anticipo, è ovviamente sullo stato dell'arte in tutti i sensi. Anche perché sappiamo che questa strada a livello burocratico è stata in un certo senso rimpallata proprio tra la regione, proprio in qualità, se non vado errato, di arte e del comune di Genova. E quindi le domande principali rispetto a questo, perché quello che poi serve di riacquisire la strada sostanzialmente è risistemare il fondo stradale con l'asfaltatura, realizzare anche la rete di raccolta delle acque piovane, e anche i residenti giustamente chiedono anche una diversa illuminazione. Prima di fare tutto questo però volevamo sapere a che punto era la pratica e e anche se poi legato anche al tema che sappiamo lì fortissimo in quel quartiere del dissesto idrogeologico, semplicemente capire se poi fosse stata inclusa in quella che è un po' la mappa del rischio, sapendo che poi tra via Sapri e quella porzione di strada ci sono ovviamente anche dei rischi legati al territorio. Grazie.
Grazie a lei.
Grazie.
Grazie a lei, commissario. Prego la parola all'assessore Ferrante.
Grazie Presidente, grazie consigliere Mesmecker. Allora sì, questa come è una pratica che abbiamo già affrontato, non vedo il consigliere, è una pratica che abbiamo già affrontato, ed è una pratica che comunque è in gestione necessariamente con Arte, quindi nei dialoghi con Arte. Confermo che la procedura di acquisizione della strada oggetto dell'interpellanza è stata avviata e riguarda Vico Chiuso Cinque Santi, il tratto compreso tra via Sapri e il termine dello stesso. Io su questo mi ero impegnato e stiamo lavorando. Attualmente una strada che risulta di proprietà Arte, così come in origine i condomini afferenti alla stessa, poiché tale agenzia ha ormai venduto praticamente tutti gli appartamenti in gestione, ha manifestato da tempo l'intenzione di cedere tale strada senza sbocco veicolare al Comune nel quadro di un più ampio programma di cessione di aree sul territorio cittadino, e non riguarda quindi solamente questa via, ma le dinamiche e rapporti con Arte riguardano altre situazioni simili. Tale tratto stradale presenta un degrado del manto stradale significativo che non può essere risolto con interventi puntuali. A tal fine, dopo vari incontri preliminari, di cui l'ultimo in data 6 agosto 2025, si è confermata la necessità, prima della cessione al Comune, di procedere agli interventi di sistemazione della stessa, che dovranno prevedere, oltre all'asfaltatura di tutto il sedime, 170 metri di estensione e dei marciapiedi attualmente in calcestruzzo, anche alla realizzazione di un'adeguata rete di raccolta delle acque bianche, ora assente. Anche l'illuminazione pubblica non è presente, per cui dovranno essere messi in opera una decina di lampade relativi sostegni e allacciamenti. Il sommario quadro economico degli interventi iscritti, il cui onere dovrà essere suddiviso fra il Comune e Arte, stabilendo le quote relative, necessita del reperimento delle risorse conseguenti, già valutate e consistenti. Si precisa che nel frattempo è stato manifestato informalmente agli uffici, da parte dei condomini serviti dalla stessa, l'interesse a una possibile acquisizione di sedimi, garantendone l'uso pubblico per il transito pedonale. Tale proposta è ancora in fase di preventiva valutazione. Verrà convocato per inizio del prossimo mese di settembre un nuovo incontro con tutti i soggetti coinvolti, in modo da proseguire con una soluzione condivisa che possa risolvere definitivamente le criticità in atto. Qui bisogna anche specificare una cosa, bisogna sempre ricordare che l'amministrazione comunale può prendere una strada, anche in questa situazione, di un altro ente, perché Arte risponde a Regione, ma la strada deve essere in ottime e buone condizioni sia nel suolo che sottosuolo, altrimenti si incorre al danno erariale, alla Corte dei Conti. Questa deve essere una cosa che deve essere ben chiara e ben precisa alle persone. Non può essere passata una strada tout court. La strada deve sempre passare attraverso anche una vostra delibera in Consiglio Comunale, ma deve essere in buono stato, e questo buono stato lo devono definire gli uffici, altrimenti si incorre nel danno erariale.
Grazie Assessore. Prego Commissario. Prego Commissario Smacher, a lei la risposta.
Grazie Assessore. Quindi, diciamo, mi pare di capire che attualmente Arte, ma anche in parte il Comune, dovrebbe intervenire su questa strada, giustamente, perché se si vuole acquisire la strada bisogna sistemarla prima, però non abbiamo ad ora una tempistica, ma un interesse, se non vado errato, da parte di alcuni condomini addirittura a rilevare in proprio la strada e sistemarla. Giusto, questa è la sintesi. Ok. E per invece il mese di settembre è previsto un incontro per capire come andrà, diciamo, la situazione. E, ok, direi che i cittadini in quella strada aspettano da diversi anni un intervento. Sicuramente da parte di Arte ci deve essere un approccio diverso, mi sento di dire, nel senso che sicuramente le situazioni saranno molte, ma quella è una situazione in particolare veramente abbandonata a se stessa, quindi che sia Arte o che siano, diciamo, i condomini, o meglio i condomini, a prendere l'acquisizione della strada, bisogna poi fare in modo che il comune possa facilitare al più presto una soluzione. Perché, diciamo, ovviamente sono situazioni, l'assessore lo sa meglio di me, che quando vanno a sommarsi problemi su problemi diventa sempre più costoso intervenire, e con una tempistica che poi rischia di essere ancora più dilatata nel tempo. E ovviamente l'impegno è quello, come abbiamo sempre fatto, di monitorare l'andamento di questa situazione, e quindi poi insomma chiederò aggiornamenti, ma l'assessore lo sa, poi in prossimità dell'incontro. Grazie.
Grazie commissario. Andiamo avanti con l'interpellanza numero 2, che ha come oggetto Transenne Scuola Mario Mazza, atto presentato da Marco Casini. Prego, a lei la parola. Andiamo avanti con l'interpellanza numero 2, che ha come oggetto Transenne Scuola Mario Mazza, atto presentato da Marco Casini. Prego, a lei la parola.
Eccomi. Buongiorno, grazie Presidente, grazie in anticipo all'assessore per la disponibilità, e rimaniamo sul municipio Centro-Est. Porto una brevissima interpellanza che arriva direttamente da segnalazioni di cittadini e del nostro gruppo consigliari in municipio, e per la presenza da oltre un anno di diverse transenne in via Napoli, nel tratto di strada esattamente di fronte all'ingresso della scuola primaria Mario Mazza, sotto la scalinata che la collega ha a via Vesuvio. E sono diverse transenne in questo oltre anno, decisamente più tempo, non si sono mai segnalati lavori o interventi in atto. Queste transenne provocano diversi disagi alla zona, perché tolgono un numero abbastanza elevato di parcheggi in una zona che già è carente e soffre particolarmente questi tipi di disagi. E quindi questa interpellanza vuole semplicemente chiedere come mai la presenza di queste transenne per un tempo così prolungato, se sono presenti delle criticità legate per esempio al muraglione qui presente, se ci sono degli interventi previsti e le relative tempistiche, perché è una zona che presenta diverse criticità e chiaramente i problemi vanno risolti. Sicuramente questa amministrazione vuole farsi carico di varie situazioni, e questa è sicuramente un qualcosa di importante, perché è una zona particolarmente trafficata, una zona che è densamente popolata con pochi parcheggi. In particolar modo ci troviamo, ricordiamo, di fronte all'accesso di una scuola primaria. Grazie.
Grazie commissario, prego la parola all'assessore Ferrante.
Grazie consigliere Casini, ma io prima di tutto tengo a precisare una cosa importante. Noi abbiamo un pregresso di situazioni solo di muri stradali, non patrimoniali, pari a 559 muri su cui dobbiamo intervenire. E i muri, questi sono i muri stradali su cui dovrebbe intervenire la direzione strade. Poi ci sono tutti i muri patrimoniali, cioè sono tutti quei muri che coincidono con proprietà che sono comunque non un numero, grazie a Dio, di questo livello, ma anche qui parliamo dell'ordine di qualche centinaio. Questo solo per spiegarvi l'arretrato che abbiamo da gestire in questa situazione, con degli accordi quadro che, per quanto si possono provare ad ampliare, non potranno mai soddisfare in tempo reale e contemporaneo tutte le richieste, perché ci vorrebbero decine di milioni di euro solo per sistemare tutti i muri e tutte le situazioni ereditate. E io chiaramente parlo di situazioni comunali e pubbliche, lasciamo stare tutte quelle private che erroneamente molti cittadini addossano all'amministrazione comunale, non sapendo che in realtà nelle crese i muri intorno spesso sono di proprietà privata. Nello specifico, il transennamento oggetto dell'interpellanza è stato posto in opera in data 25 settembre 2023 dal pronto intervento after, su richiesta della polizia locale, a causa dello spanciamento del muro di sostegno di terreni patrimoniali comunali ed adiacente ad una scaletta di collegamento con i condomini soprastanti, si precisa che tale scaletta non fa parte del demanio stradale comunale, quindi ambito privato. A gennaio 2024 i tecnici di Aster hanno proceduto ad un primo disgaggio del paramento murario, eliminando lo strato superficiale in maniera da evitare possibili cadute di materiale sul marciapiede. È stato inoltre disposto il transenamento del marciapiede, creando un camminamento pedonale esterno protetto da barriere. L'intervento di sistemazione definitiva del muro è stato inserito nell'elenco dei lavori riguardanti tali manufatti. Non è ancora calendarizzato, considerate le risorse disponibili e le priorità più urgenti in atto. Vorrei anche specificare un'altra cosa, chi è stato in giunta nello scorso mandato lo sa perfettamente, io devo dire che l'ho scoperto da poco. Abbiamo provato un paio di volte a calendarizzare almeno un paio di interventi pre-municipio e ci siamo ritrovati una sequela di condanne in tribunale per interventi non eseguiti negli anni precedenti, e quindi questa amministrazione ogni volta che prova a calendarizzare qualche intervento si ritrova condannata, giustamente, per la lentezza dei tempi in cui interviene, da tribunali che ti obbligano ad altri interventi che magari non sono prioritari, però, come dire, sono quegli interventi che magari qualche privato, ritenendosi leso dalla vicinanza di un muro di proprietà comunale, ha deciso di far causa. Ecco, questo ci tengo anche a precisare, perché l'altra novità, che per me è stata abbastanza una sorpresa, è che la difficoltà di programmare è legata anche al fatto che ogni anno ciclicamente arrivano queste sentenze dei tribunali a cui bisogna dare esecuzione, che di fatto svuotano l'accordo quadro.
Grazie Assessore. Prego Commissario Casini, a lei la parola per la replica.
Grazie Presidente, se io ero stato più generoso avevo detto più di un anno, invece 25 settembre 23 direi che evidenzia bene la situazione, e chiaramente è un problema il fatto che la programmazione sia particolarmente difficile, la città è particolarmente difficile e alcune zone decisamente più di altre. Bene comunque che il Comune si faccia carico di questo, che abbia ben presente questa situazione, quindi vigileremo cercando di comprendere come si possa migliorare questa situazione. Grazie.
Grazie a lei. Andiamo avanti con l'interpellanza numero 3, che ha come oggetto stato via Sardorella, atto presentato dal commissario Bevilacqua. Prego, si accomodi pure. A lei la parola.
Grazie Presidente. Buongiorno Assessore. Questa interpellanza riprende anche un'interrogazione che avevo fatto rispetto a una situazione che si è verificata in via Sardorella, sul tratto di strada all'interno del comune di Genova e sino al confine con il comune di Sant'Olcese, dove all'interno della carreggiata, a seguito di lavori probabilmente di fibra, era evidente un solco molto pericoloso, soprattutto per chi è abituato o transita in quella via con lo scooter o con la moto. Infatti le segnalazioni che erano arrivate da parte dei cittadini sono state tante. Avevo pertanto proposto sia un'interrogazione sia questa interpellanza. Nell'interrogazione che poi a cui aveva dato risposta aveva indicato che tre fasi delle misure di sicurezza immediate, che nella serata del 7 luglio era stata messa opportuna cartellonistica per segnalare la situazione della strada, un intervento di ripristino provvisorio, quindi un intervento che doveva prevedere, ha previsto, anche se a seguito di riscontro da parte dei cittadini non è che sia stato molto né apprezzato né allo stesso tempo sia stato visto come un intervento per quanto provvisorio ma risolutivo, o almeno per quanto riguarda la sicurezza. E poi aveva indicato all'interno della risposta alla mia interrogazione il ripristino definitivo, dicendo che si sarebbe dovuto attuare attraverso scarifica, fresatura e manto stradale esistente con una profondità minima di 7 cm, estensione del ripristino, stesura del nuovo tappeto d'usura dovrà estendersi per almeno 1,5 m, e poi indicando anche i materiali. Poi, a tale proposito, è stata convocata una riunione con la ditta Cominente il giorno 28 di luglio, quindi qualche giorno fa, finalizzata a concordare l'intervento di ripristino definitivo. Pertanto, questa ritengo che sia l'occasione anche per avere l'esito di quell'incontro e pertanto avere da parte sua nuove rispetto alla situazione di via Sardorella.
Grazie commissario, prego la parola all'assessore Ferrante.
Consigliere, la situazione di via Sardorella è monitorata e devo dire che è anche grazie alla modifica del nuovo regolamento che abbiamo potuto intervenire immediatamente col gruppo intersettoriale che ha provveduto a sanzionare pesantemente l'impresa e ha avuto gli strumenti necessari per quello che ora io le dirò di cosa stiamo facendo e di come stiamo provvedendo. Però ci tengo anche comunque a evidenziare che questa nuova prassi di controllo nasce dal fatto che nonostante vi siate astenuti dal voto del nuovo regolamento, questo nuovo regolamento ci sta rendendo più efficaci nel controllo di queste situazioni che giustamente, ripeto, voi evidenziate. Quindi ci tenevo anche a esaltare un attimo la sua dicotomia. E in riferimento alle interrogazioni in oggetto, comunico che è stato effettuato un sopralluogo tecnico in data martedì 7 luglio 2026, appena è stato evidenziato da varie persone. Ci tengo anche a precisare che immediatamente il consigliere delegato alle vallate, con cui ho rapporto costante e continuo Vassallo, immediatamente mi ha informato, come il presidente del municipio, come dire, siamo subito stati attenzionati. Alla presenza dei rappresentanti di Aster, della direzione strade, del comune, del municipio, della ditta esecutrice dei lavori e del rappresentante del titolare dell'autorizzazione natura suolo, Italo GB. Ci tengo a precisare che questi elenchi sono il gruppo intersettoriale. Il gruppo intersettoriale che il regolamento prevede è fatto da tecnici di Aster, direzione strade, polizia locale, i tecnici dell'area tecnica municipale. Quindi, avanti in poi, per i prossimi mesi lo chiamiamo gruppo intersettoriale. Durante l'incontro sono state esaminate le criticità del manto stradale ed è stato stabilito il seguente cronoprogramma vincolante con relative modalità operative. È stato chiesto alla ditta di posizionare nella serata del 7 luglio idonea cartellonistica
di... Assessore, la interrompo. Chiederei un rumore, pochino di silenzio in aula, per cortesia. Grazie.
È stato chiesto alla ditta di posizionare nella serata del 7 luglio idonea cartellonistica di cantiere di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. Nello specifico si è concordata l'installazione di cartelle di pericolo generico, segnaletica di limite massimo di velocità adeguato al tratto stradale interessato, tutta la cartellonistica complementare necessaria ai sensi del DM 10 luglio 2022, disciplinare segnaletica temporanea. Chiaramente è stata anche applicata la sanzione. È stato chiesto alla ditta di provvedere nella giornata dell'8 luglio, cioè il giorno successivo, al ripristino immediato dei punti più critici. L'intervento è stato eseguito tramite stesura a mano di conglomerato bituminoso a caldo, opportunamente rullato, al fine di eliminare i dislivelli più pericolosi, in attesa del ripristino definitivo. Il ripristino definitivo della sede stradale dovrà avvenire in tempi strettissimi e dovrà rigorosamente rispettare le seguenti specifiche tecniche in conformità con le linee guida per lo scavo e ripristino minimo delle trincee. Vi evito le specifiche tecniche, se no diventa troppo lunga. Fatemi finire per cortesia. Si ricorda infine che l'esecuzione lavori deve essere conforme all'articolo 21 del codice della strada e relativo al regolamento di esecuzione. La ditta ha scavato a giugno e finito a luglio, ok? Abbiamo fatto una riunione il 28 luglio, quindi l'altro ieri, il 22, 3 giorni fa. Icotel SRL, in qualità di impresa esecutrice di Ultranet, si impegna a mettere in sicurezza il tracciato realizzato, il sopralluogo programmato, e avviene oggi. Oggi, 31 luglio, c'è il sopralluogo in questo momento col gruppo intersettoriale e l'impresa sul luogo, in cui verrà definito il mantenimento e o la rimozione della cartellonistica di segnalazione installata a quello comune. Ultranet si impegna a eseguire i ripristini definitivi in anticipo rispetto alla tempistica standard, dai 3 ai 6 mesi dalla data di fine lavori effettiva. Le lavorazioni si sono concluse a fine giugno, inizio luglio. A tal proposito verrà programmato nel mese di settembre un sopralluogo di nuovo congiunto per definire quali prescrizioni da adottare nelle aree da ripristinare e per verificare il controllo. Quindi stiamo attenzionando la ditta costantemente. Oggi in questo momento c'è un sopralluogo in atto del gruppo intersettoriale con l'impresa. L'impresa è stata sanzionata e ha dato l'assicurazione di non aspettare i canonici 3-6 mesi per il ripristino, ma il ripristino dovrà venire velocemente, e il velocemente vuol dire tra il mese di settembre e il mese di ottobre.
Grazie assessore. Prego, commissario Bevilacqua, a lei la replica.
Grazie assessore, grazie al consigliere delegato Enrico Vassallo, grazie al presidente di municipio, grazie a tutti. Assessore, cosa dire? Intanto, siete molto bravi a fare sopralluoghi. Ogni giorno ho organizzato un sopralluogo per lo stesso tema, lo stesso problema, l'abbiamo visto. Siete bravissimi, avete fatto un regolamento, il gruppo intersettoriale, dove i sopralluoghi sono all'ordine del giorno. Molto, molto bene. Mi parla del regolamento dove noi ci siamo astenuti, ma certo che ci siamo astenuti, e mi ha dato la garanzia che abbiamo fatto bene ad astenerci, perché qui non parliamo di 10 metri di strada, parliamo di centinaia e centinaia di metri di strada, caro assessore. Pertanto lei, che oggi ci parla di sopralluoghi che sono stati fatti, ha impegnato 3 minuti per rileggere quello che io l'avevo anche già comunicato, che era oggetto della risposta a una mia interrogazione sullo stesso tema, quindi non ha neanche ascoltato quello che io ho illustrato, ma nessun problema, avrà tante cose a cui pensare, viste le sue tante deleghe. Però, caro assessore, visto che siete ormai al governo della città da 14 mesi, lei mi parla del regolamento, che grazie al regolamento siete riusciti a intervenire organizzando sopralluoghi e dando una tempistica di ripristino nel mese di settembre o quanto prima. In 14 mesi era necessario fare un regolamento? Era necessario portare il regolamento in aula? O era necessario, visto che non parliamo di 10 metri ma parliamo di centinaia e centinaia di metri, stare a verificare, andare incontro alle segnalazioni dei cittadini e quindi, dal momento in cui ci sono stati questi lavori, intervenire con la ditta che li ha eseguiti? La risposta la conosciamo tutti. Grazie.
Grazie a lei. Andiamo avanti con l'interpellanza numero 4, che ha come oggetto stato dell'arte e lavori Voltino di via 18 Fanciulli e Pegli, atto presentato da Paola Bordilli. Prego, commissaria. A lei la parola.
Grazie Presidente, sottolineo che questa richiesta è a doppia firma, anche con il collega che mi ha preceduto prima. E poi lo vedremo anche dopo con altre interpellanze, però diciamo che le interpellanze dovrebbero venire discusse entro 60 giorni, e qua richiamo un po' lei Presidente e la conferenza Presidenti, perché tanti temi dopo 60 giorni oramai sono superati, quindi poi dovremmo anche un po' capire se e interpellanze superate ha comunque senso metterle nell'elenco, oppure se ha più senso dire chiaramente sono superate e metterne dentro altre di magari interesse maggiore per la attualità del tema, e penso che sia qualcosa su cui anche come capigruppo dovremo un po' porci qualche domanda. Ebbene sì, allora abbiamo letto già a mezzo stampa che nonostante ci sia stato un po' di, consentitemi, caos fra gli assessori, visto che l'assessore Ferrante aveva fatto certe dichiarazioni sulle tempistiche, poi l'assessore Robotti ci rispose con altre tempistiche in aula qua, ma come dire, è un lavoro pubblico, quindi io me ne sto di quello che c'è l'assessore Ferrante dice, mettiamola così. Assessore, lo stato dell'arte potrei quasi rispondere io, perché come dire, abbiamo letto che sta venendo smontato Voltino, Quindi bene, al di là, poi ripeto, delle incomprensioni fra la giunta, però bene, perché al di là di, insomma, cioè mese più, mese meno, giorno più, giorno meno, ma insomma il voltino è stato, cioè sta per venire, diciamo, liberato. Non le nego che moltissimi cittadini che abitano nella zona mi hanno sempre detto che hanno visto poche persone lavorare, quindi la mia domanda più che altro è comprendere se i lavori sono terminati o se c'è comunque ancora qualche cosa da dover diciamo anche terminare senza più ponteggi e eccetera. E poi però ecco, io è da 2 mesi almeno che sollecito l'assessore Robotti, perché andava fatto di pari passo con il cronoprogramma che i lavori pubblici davano sulla apertura del voltino, anche l'analisi legata con la viabilità e quindi con il 189, con l'autobus che ha cambiato il percorso, che ha levato parcheggi, perché per l'assessore Robotti i parcheggi sono sempre un plus, ma cioè per chi ci vive no. Quindi io volevo chiederle umilmente se ha anche, come dire, qualche informazione lato mobilità, perché se no è molto grave che, come dire, che la città sappia bene sui lavori pubblici che il voltino viene diciamo liberato, però poi c'è tutta la parte più operativa su cui non sappiamo niente. Grazie.
Grazie a lei, prego Assessore Ferrante, a lei la parola.
Sì, allora, come ha detto lei, consigliera Bordilli, che ringrazio per l'interpellanza, è un lavoro pubblico. E non ho ben chiaro di cosa lei parlava, perché io partecipo alle commissioni in cui partecipo. Quelle in cui non partecipo, chiaramente, come dire, non so esattamente cosa esce fuori. Io tengo a precisare una cosa. Noi potevamo fare lì quel classico lavoro di cui Genova è piena, il classico tappullo, vuol dire mettere tubi innocenti delle tavole, mettere in protezione la volta da eventuali cadute di calcinacci e permettere il passaggio sotto delle macchine. Lavori che in questa città, come dire, in tutti i cicli amministrativi, compreso il vostro, non sono mancati. Io nello specifico invece ho voluto fare il restauro di quel voltino, perché ritengo che bisogna dare anche un cambio in qualche maniera di tendenza nella manutenzione di questa città. Cioè questa città ha bisogno di recuperare decoro. Quello è un voltino vincolato dalla sovrintendenza. Abbiamo fatto a tempi record la pratica. Ho trovato con grande fatica le risorse all'interno dell'area lavori pubblici. Come ho annunciato, sono partiti i lavori. Ho fatto montare il ponteggio permettendo la viabilità prima del ponte di Pasqua, come io ho annunciato nei tempi, e come ho annunciato in 3 mesi i lavori sono finiti e da ieri, e compreso oggi, 30 e 31 luglio, i ponteggi vengono smontati e quindi per quanto riguarda la mia parte il lavoro è finito. Io chiaramente il mio assessorato non emette ordinanze, quindi non so darvi una risposta sulla circolazione del bus, che mi auguro che riprenda il più velocemente possibile. Ultima cosa, se un ponteggio ingloba una struttura, un manufatto, e gli operai lavorano all'interno di una struttura chiusa, quindi semichiusa, e quindi è chiaro che le persone non hanno visto o hanno visto poco le persone che lavoravano. Vi svelo un grande segreto: se passate in sopraelevata vedrete la Tecnoedile che sta lavorando di fronte al padiglione blu, all'altezza del padiglione blu. Lì i ponteggi sono stati chiusi per problemi di sicurezza, ma la gente sta lavorando. Io passo tutti i giorni come molti di voi, è chiaro che quando passo non vedo operai che lavorano, potrebbe avere la sensazione che nessuno ci sta lavorando, ma so perfettamente che ci stanno lavorando. Via 18 Fanciullo il ponteggio era chiuso, era sigillato, e le posso assicurare che hanno lavorato, perché il lavoro di restauro è stato concluso. Quindi per quanto riguarda il mio assessorato, ringrazio gli uffici, ringrazio l'impresa, ringrazio i dirigenti e i funzionari, abbiamo iniziato i lavori nei tempi previsti, abbiamo fatto un lavoro iper dignitoso, abbiamo fatto restauro, abbiamo evitato alla città l'ennesimo tappullo temporaneo che diventava permanente, abbiamo chiuso i lavori esattamente nei tempi previsti e comunicati alla cittadinanza.
Grazie assessore. Prego, commissaria Bordilli, a lei la replica.
Grazie Presidente. Allora, no, i tempi non sono quelli che avete comunicato, ma se si ricorda c'è stato anche il caldo che ha fatto slittare qualche cantiere, eccetera. Però ecco, come dire, rimango abbastanza perplessa dalla risposta che mi dà sul tema che, come dire, i lavori pubblici sono lavori pubblici, la mobilità, certo, però lei ha un collega che è venuto qui, che ha dato certe date che non erano quelle che ci ha dato lei. Parlatevi almeno, ecco, ci rimango abbastanza perplessa che il insomma, collega non le abbia nemmeno detto, guarda, in commissione c'è stato un qui pro quo sulle date, ecco, come dire, ora che non vi parliate neanche, oltretutto due deleghe che dovrebbero andare assolutamente, dice, a pari passo, perché ribadisco, cioè l'assessore Roboti disse non viene ripristinato niente finché i lavori pubblici non diciamo chiudono quello che devono fare. Bene, ora visto che avete detto che questo weekend vengono fatti le operazioni finali, cosa succede con la parte legata con i parcheggi? Lo chiederò tramite stampa all'assessore Roboti, perché a questo punto gli ho fatto il 54, abbiamo fatto altre richieste, non ha mai risposto, quasi, come dire, dando la cioè, responsabilità che prima i lavori pubblici devono fare le cose, e quindi, come dire, ne prendo atto sia del fatto che non vi parlate, sia del fatto che sicuramente all'assessore Roboti poco importa il fatto di avere levato parcheggi fondamentali per la cittadinanza nel insomma, centro di Pegli, che, come ho già detto molte volte, per risolvere un problema doverosamente a Pegli 2 si è poi finito col generare altre problematiche legate con i parcheggi nella zona centrale della delegazione.
Grazie commissaria. Andiamo avanti con l'interpellanza numero 5. Anche questo un atto presentato a doppia firma dalla commissaria Bordilli e Bevilacqua, che ha come oggetto doppia apertura del cantiere 4 assi di forza in via Buranello e incongruenze rispetto agli accordi dichiarati con Enel. Prego commissaria Bordilli, a lei la parola.
Sì, grazie Presidente. Questo atto nasce dal confronto sia con i nostri consiglieri municipali Rossi e Ferrari che più in generale anche dal confronto che come Lega abbiamo fatto con i commercianti soprattutto della zona. Vi ricorderete molto bene, si ricorderà l'assessore Ferrante, come alcuni lavori in via Buranello che già avevano avuto un lieve ritardo pari a un mese, che come dire, specie per chi è commerciante, ma cioè non solo, comunque 30 giorni sono insomma tanti. E poi appunto devo dire che più i cittadini e ancora di noi si cioè, ricordavano quello che cioè, l'assessore dichiarò, ossia disse l'assessore che era stato raggiunto l'accordo con Enel, anzi quel ritardo dei 30 giorni in qualche modo, sono contenta che le provochi ilarità, ecco, meno male, bene, però mi ascolti. Allora stavo dicendo che aveva detto che questo ritardo era anche dovuto a voler trovare l'accordo con Enel di modo tale che ci fosse un unico diciamo cantiere, quindi un solo buco fatto per le doppie lavorazioni, e che tutte le varie diciamo la demolizione e il ripristino sarebbero state in capo ad Enel. Ora a 3 mesi circa, e 3 mesi risalgono a giugno scorso, quindi ora siamo ad agosto quasi, quindi dopo 5 mesi, ma ecco, i fatti pare che abbiano smentito, pare, quanto lei ha detto, perché i commercianti ci hanno comunicato che invece Enel ha diciamo, fatto le lavorazioni in un periodo differente rispetto al lavoro comunale. Quindi chiediamo insomma, chiarimenti in merito, chiediamo a questo punto i vari costi come sono stati come sono stati suddivisi, e poi gli stessi commercianti non hanno chiaro se i lavori a questo punto sono terminati oppure no. Li ho sentiti ieri, quindi, come dire, io do il ritorno che la somma cittadinanza porta, giusto o sbagliato, ma insomma il sentimento comune dei somma cittadini che ci dicono cose credo che debba essere considerato. Quindi l'altra domanda poi è comprendere se è tutto terminato, se c'è sì, bene, se no, se mi dà un cronoprogramma. Grazie.
Prego la parola all'assessore Ferrante.
Consigliera Bordilli, prima di tutto le volevo dire che io ascolto lei come ascolto tutti, è un question time, dopodiché, come dire, almeno mi permetta di avere ogni tanto qualche espressione facciale che non c'entra, con cui lei non c'entra niente, no? Allora, lo so, bravo consigliere Picciocchi che è abituato, guardate, il tema dei quattro assi è un tema che mi appassiona, perché ogni volta che porto a conclusione qualcosa mi viene giustamente ricordato che l'avevate deciso voi. Ecco, vi do una bella notizia. Oggi è il termine del target dei quattro assi che prevede il controllo se i 25 chilometri concordati col Ministero insieme ai restanti target, cioè la flotta, le fermate e il numero di depositi delle auto rimesse, sia o non sia stato centrato. Uscirà un comunicato stampa, abbiamo superato i 30 chilometri, ma questo l'abbiamo fatto, cara consigliera Bordilli, proprio ben consci che in 12 mesi abbiamo dovuto fare quello che voi, mi spiace doverlo dire, non avete avuto il coraggio di fare proprio perché avevate paura di creare ogni due per uno delle tensioni. Io sto rispondendo e non ho replicato mentre parlavate voi, quindi se voi vi interessa un question time risponde. Entro nel merito.
Prego commissario Picciocchi, la inviterei a evitare commenti mentre l'assessore sta dando la risposta. Grazie. Prego, assessore, continui pure.
Con riferimento all'interpellanza, di cui oggi occorre innanzitutto premettere che le lavorazioni via Buranella a carico sia del Comune di Genova sia di Enel erano state inizialmente pianificate in modo congiunto dal 15 dicembre al 17 febbraio 2026 con l'obiettivo di limitare i disagi per la cittadinanza. La comunicazione effettuata nelle sedi istituzionali citate è stata coerente con quanto programmato. Quindi io ho comunicato quanto mi è stato comunicato dagli uffici. Chiaramente parliamo di un cantiere che è diventato un cantiere in comunione con un'azienda di livello nazionale che si chiama Enel, e non esistono cantieri, neanche quando si fanno lavori in casa, che non hanno interferenze o problematiche che si affrontano sul momento, che difficilmente a volte sono programmabili, questo lo sapete perfettamente. Nella realtà dei fatti i cantieri hanno subito lentamente dovuti a diverse problematiche, tra cui la presenza di numerose interferenze non censite e riscontrate in corso d'opera. Noi abbiamo una dramma in questa città, i sottoservizi non sono mappati, ovvero le mappature non corrispondono alla presenza di sottoservizi stradali, e quindi spesso quando si lavora tenendo conto solo delle mappature ci si ritrova con sorprese, ma questa è una costante genovese. Sospensioni temporanee dovute al maltempo, una difficoltà maggiore di quella prevista a far coesistere la viabilità ordinaria con le dimensioni dei cantieri necessari alla realizzazione del cavidotto, soprattutto per la parte di Enel. In relazione a quest'ultimo aspetto occorre inoltre precisare che una cantierizzazione divisa in fasi successive di limitata entità è stata concordata e condivisa col settore regolazione e con la polizia locale, con cui si è lavorato a stretto contatto per limitare al massimo i disagi, per garantire in ogni movimento l'accessibilità a tutte le strade e distacchi laterali. A tal fine, spostando il passaggio della viabilità ordinaria sulla corsia di sosta veicolare, si è resa necessaria la demolizione di buona parte dei cordoli a limitazione della sosta, di cui è previsto il ripristino a conclusione dei lavori, perché noi andiamo avanti, abbiamo raggiunto il target, ma si va avanti. Tutti questi aspetti hanno inciso negativamente sulle tempistiche di esecuzione. Completata la posa del cavidotto a meno degli attraversamenti su due incroci particolarmente critici con via Palazzo della Fortezza e con via Cassini, in data 15 aprile 2026 si è proceduto alla riapertura della strada al transito dei mezzi MTIC per mitigare i disagi già subiti dall'utenza del trasporto pubblico. Su due incroci precedenti citati si è intervenuto successivamente nella settimana dall'8 al 12 giugno e tale circostanza fa riferimento all'interpellanza di cui trattasi della consigliera Bordilli. In merito a questo secondo intervento, occorre specificare che la seconda chiusura, effettivamente a pochi mesi dalla precedente, si è svolta in un limitato arco temporale, in soli 5 giornate lavorative, in corrispondenza della chiusura scolastica, con la finalità di ridurre l'impatto sulla circolazione. È stata adottata una regolamentazione della viabilità tale da permettere il passaggio dei mezzi pesanti col solo fine di consentire un continuo e costante approvvigionamento alle attività commerciali, a titolo di esempio il supermercato INS. Quindi parliamo di mezzi che comunque sono di un tonnellaggio limitato rispetto invece alla presenza dei mezzi AMT che per loro caratteristiche del mezzo 30 tonnellate e spazi di manovra in quei 5 giorni avrebbero avuto difficoltà a circolare. Si sottolinea infine che in via generale i costi di lavorazione inerenti all'intervento degli assi di forza ricomprendono le lavorazioni necessarie, senza dettagliare puntualmente le modalità operative nelle fasi di cantiere.
Grazie Assessore. Prego Commissaria Bordilli per la replica.
Ma sì, replica. Più che altro forse dovrei ripetere qual è la domanda, perché come dire, a parte il fatto della lettura di quello che le hanno comunicato gli uffici, ora scopriremo che le lettere ve le scrivono gli uffici, che tutte le cose le fanno gli uffici, così almeno diamo colpa agli uffici. Ma la mia prima domanda era molto chiara. Lei aveva dichiarato anche con i commercianti che avevate raggiunto l'accordo con Enel di diciamo fare un'unica lavorazione, l'avevate fatto voi, merito vostro, non era un accordo fatto dalla giunta precedente, per fare un unico buco e quindi fare in modo che si spendesse meno, fare in modo che ci fossero meno disagi. Questo lo ha dichiarato lei anche nella commissione consigliare, ricordo. Ora su questa roba non ha detto nulla. Allora, diciamolo chiaramente, avete detto una cosa che è stata sconfessata dagli atti. Alle volte forse dirlo non è una chissà quale c'è brutalità, perché il tema vero è questo. Quando voi dite delle cose, fortunatamente ci sono cittadini che le ascoltano, fortunatamente, perché danno ancora fiducia alla politica. A quello che viene detto, ma se poi queste cose non vengono fatte, almeno se cioè dire umilmente non abbiamo potuto farlo per n.000 motivazioni, però dire chiaramente che si era dichiarato nero e si è fatto bianco, o si era dichiarato bianco e si è fatto nero, i colori cioè, ve li scegliete voi, ma non esiste questa roba qua. Non esiste, avete fallito su questa cosa, avete strombazzato ai 420 che c'era l'accordo con Enel e poi non se n'è fatto nulla. Questo è un dato di fatto. Meno male che i commercianti, che i residenti parlano con noi e ci raccontano la verità.
Grazie. Andiamo avanti con l'interpellanza sesta, che ha come oggetto tempistiche, lavori e regolamentazione semaforo di via Varenna a Pegli, atto presentato da Paola Bordilli. Prego commissaria.
Ecco, allora questo è un chiaro esempio di una interpellanza che è superata. Quindi, come dire, io l'ho presentata ad aprile, ho parlato con i cittadini che me l'hanno segnalata ieri, e mi hanno detto che il semaforo è stato levato. Da mo pure, da mo. Allora, però scusatemi, delle due l'una, o cioè non la mettiamo e dite chiaramente e magari fate quella cortesia di anche farci rispondere, visto che le interpellanze per regolamento entro 60 giorni devono venire discusse, se questi giorni vengono superati e dal 2004, 2004, 2005, 2006, 60 giorni superati, o il Presidente Villa le ci mette nel Consiglio Comunale, o se no la carineria di poterci almeno rispondere, per il rispetto dell'aula consigliare e del ruolo che noi ricopriamo. Perché è brutto, è veramente brutto che cioè, i cittadini facciano delle segnalazioni, noi ci facciamo portavoce, e veniamo ignorati. Cosa pensate di risponderci oggi? Perché oramai è un problema risolto da mo, come ha detto lei. Bene, bravi che l'avete risolto. Ma allora qua qualcosa non torna. Non esiste che noi facciamo un atto che poi è superato. Allora diciamoci che è superato. Ma è un dato di fatto. Peccato che però, perché allora, come dire, almeno qualcosa utilizziamolo come momento di, diciamo, confronto e di essere portavoci di quello che i cittadini ci, insomma, dicono alla destra brutta, cattiva, becera, populista e c'è da voltoio. Perché c'è, cioè, Nani, giusto, mi ero dimenticato questo, perché levato il, cioè, semaforo, mi, cioè, dicono che sul marciapiede non si riesce comunque a passare bene a livello pedonale, perché ci sono tutti sfalci, tutti cerami e anche caduti. Allora, visto che ne stiamo parlando, almeno, come dire, questo momento in cui cerchiamo di, cioè, rendere fruttifera questa interpellanza superata da Mo, e cerchiamo di intervenire. Se poi gentilmente magari mi fa sapere quando fate l'intervento, posso comunicarlo, o se vuole comunicarlo prima lei tramite comunicato stampa, lo faccia pure, però ecco, diamo almeno ritorno di questa cosa. Grazie.
Grazie commissario. Prego assessore.
L'interpellanza in oggetto fa riferimento al distacco di alcune parti rocciosi dalla base naturale al di sotto del muro di sostegno dell'area di Villadora in via Varenna, avvenuto in data 9 febbraio 2026. La messa in sicurezza con trasanamento e senso unico alternato disciplinato a semaforo è stata disposta dall'ufficio pubblico incolumità. Successivamente alle ripetute verifiche sulla scarpata e muro di contenimento da parte degli uffici tecnici, con l'esecuzione di limitati disgaggi, si è accertato che non erano in atto movimenti o distacchi ulteriori dal fronte attenzionato, come confermato dalle ispezioni svolte da colleghi geologi e strutturisti. Quindi i tecnici hanno dovuto verificare se questi distacchi erano causati da un cinematismo in atto, o vuol dire se il disgaggio realizzato poteva mettere in sicurezza il fronte. E quindi in data 11 maggio, avvenute le verifiche tecniche della non pericolosità, è stato pertanto disposto la rimozione completa dell'interdizione posta in opera sull'antistante sede stradale, con ripristino della normale circolazione.
Prego, commissaria Bordilli, a lei la parola.
Beh, la prossima volta, se mi manda una copia che gli uffici fanno all'assessore, a questo punto, cioè, me ne sto, perché ho comunque chiesto anche il tema legato con sfalci e quant'altro, almeno una parola, assessore, più che altro da dirmi, vedremo, ecco, ce ne faremo carico, insomma, non è che voglio dire, volevo già, cioè, sapere data, luogo, però almeno dire... Prendo atto della situazione poco positiva che c'è sul marciapiede e ce ne faremo carico. Sentiremo il municipio. Ora voglio dire, non so, c'è lettere, meglio che non ne scrivete, però almeno, come dire, un minimo dare ritorno su, cioè, questo. Cosa devo fare? Ora scrivo nuovamente? Poi mi ci risponderà dopo i 60 giorni? Nel mentre ricordo che ci sono anche diverse RS a cui non avete ancora risposto. Queste hanno invece scadenza di, cioè, 30 giorni, e quindi colgo l'occasione. Una è legata a una zona di, cioè, San Pier d'Arena, su cui abbiamo chiesto, insomma, sollecito. Le chiedo gentilmente se le risposte che le hanno dato gli uffici può gentilmente girarmele, così almeno riusciamo a dare risposta anche su questo. Do atto della mia richiesta e, come dire, spero di non doverle scrivere nulla sul, cioè, ripristino della corretta fruibilità del, cioè, marciapiede, perché spero che, insomma, c'è, cioè, l'interpellanza verbale possa sopperire quella scritta.
Grazie commissaria, faccio presente, giusto per mettere a conoscenza tutta l'aula, che normalmente gli assessori rispondono alle interpellanze con le domande presenti sulle interpellanze. Se poi l'assessore decide di dare maggiori informazioni, è a sua discrezione. Andiamo avanti con la interpellanza numero 7, che ha in oggetto la presa in carico da parte del Comune di Genova di via Pietro Seri a Sestri Ponente, tratto stradale tra via Briscata e via San Giovanni Battista. Atto presentato da Rosana Stuppia e Mauro Venente, e verrà esplicato dalla dottoressa Stuppia. Prego.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Allora parlerò di via Pietro Serì. La suddetta via è nata a seguito della costruzione delle società Mauro Cooperative Edilizie, Mutuo Cooperative Edilizie, che hanno costruito i palazzi che sono rimasti proprietari del tratto stradale in oggetto, che risulta a tutt'oggi non classificata comunale, ma aperta al pubblico passaggio. Questa strada è stata inaugurata nel 1955 e dal 73 che chiedono che venga inserita tra le strade comunali. Via Serì è praticamente l'unica strada di accesso da via Merano verso le alture di Sestri Ponente e viceversa, in quanto viale Canepa è regolarmente da un divieto di accesso veicolare chiusa. L'intenso traffico che confluisce per via Pietro Serì crea numerose problematiche al sottosuolo e al suolo, tant'è vero che una decina di anni fa hanno subito gravi danni e hanno provveduto direttamente i caseggiati, circa 50.000 euro di spesa. Allora, quindi il municipio Medioponente il 19 ottobre del 23 con una mozione votata all'unanimità ha accettato questa mozione e quindi ha preso carico della situazione. Credo che sia stata presentata anche una mozione in consiglio comunale approvata all'unanimità, quindi chiedo che venga inserita tra le strade comunali, visto che è trafficata da mezzi pesanti, utilizzata al 70% proprio dal pubblico, insomma, come strada pubblica. Grazie.
Grazie a lei. Prego, Assessore, a lei la parola.
Grazie, consigliera Stupia. Spero che la mia risposta possa darle soddisfazione alla legittima domanda. Con riferimento all'interpellanza in oggetto, si relaziona il seguito per quanto di competenza. Via Pietro Serì è attualmente classificata strada vicinale. Strada vicinale sono le strade private gravate da servitù pubblica, in quanto realizzata da una serie di cooperative edilizie negli anni 60. Il tracciato risulta già correttamente inserito in mappa e frazionato. Tengo a precisare che la situazione di via Pietro Serì è una situazione abbastanza costante nelle nostre colline, perché sono tutte strade realizzate negli anni 60 a seguito del piano regolatore del 59, e la situazione di via Pietro Serì è simile a tante altre situazioni a cui bisogna anche porre rimedio, perché di fatto, come dice lei, ci troviamo in una situazione di limbo totale. Questa è una cosa che ha sempre evidenziato anche per esempio il vecchio dirigente che ora è in pensione della direzione strade. A seguito delle richieste di un gruppo di condomini, anche su mandato del municipio competente che si è espresso con mozioni dedicate, già dallo scorso ciclo, la direzione strade ha avviato le procedure di acquisizione della stessa al fine dell'inserimento nel demanio strade comunale. Ai fini di una potenziale presa in carico, oltre ad acquisire gli atti di impegno alla cessione da parte di tutti i condomini aventi diritto, è necessario preliminarmente valutare lo stato manutentivo della stessa. Ci ricolleghiamo alla interpellanza del consigliere Mesmaker, è molto simile. Prima bisogna verificare lo stato di manutentivo della strada, cioè noi non possiamo prendere strade che hanno uno stato manutentivo nel suolo o nel sottosuolo che non sia a norma, e quando intendo sottosuolo intendo anche la rete bianca, la rete nera, i sottoservizi. In particolare per via Pietro Serì è necessaria una valutazione circa la rete fognaria consortile, non in carico di reti. Consortile vuol dire che è una rete praticamente di un consorzio di condomini, quindi è una rete fognaria privata che manifesta particolari criticità con diffusi cedimenti. Tale condotta vede peraltro allaccio anche di edifici delle strade private limitrofe. Per concordare le attività inerenti alla procedura di classificazione, a febbraio 2025 è stato convocato un incontro presso l'assessorato precedente, quindi non con me ma con l'assessore precedente, con una forte rappresentanza degli amministratori condominiali della strada, dove sono state rappresentate le modalità operative e le criticità sopra descritte, con una previsione di aggiornamento appena completate le pratiche interne ai vari condomini. Ad oggi Non abbiamo ricevuto, quindi ad oggi, al 31 luglio, la direzione di strade non ha ricevuto riscontri in merito da informazioni pervenute informalmente, quindi prenda questo che dico col beneficio di inventario, pare che vi siano difficoltà nel trovare un accordo tra i vari soggetti privati proprio per la rete fognale e le quote di competenza la stessa. Tradotto, la strada può essere presa in carico al comune, ma prima i privati si devono prendere l'onere di sistemare la rete fognaria, che è una rete fognaria consortile, quindi vuol dire pagare l'intervento. Accertata la situazione di stallo, si procederà nel prossimo mese di settembre ad una nuova convocazione per un aggiornamento sulle intenzioni dei privati coinvolti. Quindi in questo momento noi stiamo aspettando che i privati ci dicano qualcosa e deve essere chiaro, la rete fognaria, essendo una rete fognaria consortile, deve essere sistemata dai privati, quindi dai condomini, e questo è l'atto che deve anticipare il passaggio, perché l'amministrazione comunale, con un voto anche in Consiglio Comunale, non può prendersi una strada che presenta delle criticità, perché anche in questo caso si andrebbe in danno erariale.
Grazie Assessore. Prego Commissaria Stupia.
Sì, ma allora io a questo punto procedo in questo senso, parlerò con gli amministratori, prenderò contatti con l'ufficio strade, faremo un sopralluogo, verifichiamo le fognature, dopodiché se ci sarà la congruità delle fognature e come lei diceva è tutto a norma, il comune potrebbe farsene carico, come chiedono dal 73. Grazie.
Grazie a lei.
No, che altro la direzione di strade si muove, si gli dà l'input all'assessorato. Cioè, non è che mi fa piacere l'aiuto.
Perfetto. Andiamo avanti con l'interpellanza ottava, che ha come oggetto lavori pubblici presso Villa Imperiale, atto presentato da Filippo Bruzione Sicignano, Tassare Venturini, e verrà esposto dalla commissaria Sicignano. Prego, a lei la parola.
Buongiorno a tutti. Allora, Villa Imperiale, come è noto, è un polmone verde, una zona molto amata nel quartiere, peraltro a me particolarmente cara per il festival che si tiene tutte le estati da tanti anni, cioè è ritornato a essere dopo tanti anni il festival di Villa Imperiale, appunto, Ridere Agosto, organizzato dal Teatro Garage, quindi è proprio un luogo di grande socialità in tutte le stagioni. E sono in corso dei lavori, ne sono stati fatti alcuni, e la nostra attenzione e le nostre domande sono sia sull'insieme dei lavori, ma anche in particolar modo sull'area giochi, che è utilizzata anche da una scuola, e naturalmente da bambini, dalle famiglie, quindi vorremmo aggiornamenti sui lavori in questa zona così importante della città. Grazie.
Grazie a lei, prego Assessore.
Consigliera Stupia, io la ringrazio per questa... Siciliano, mi perdoni. E sono lieto di questa interpellanza perché anche a me sta a cuore quella zona, avendola amministrata per tantissimi anni, e le posso dire che ho ottime notizie, nel senso che qui ci siamo ritrovati in un finanziamento che dove era partito con un PNRR, poi finito con un DL50 ministeriale, insomma... Voi sapete che con l'arrivo dei finanziamenti PNRR ci sono stati anche tanti passaggi da fondi ministeriali a PNRR, per esempio il 4A è uno di questi casi. I lavori finalmente finiscono il 31 agosto. Abbiamo già completato l'area giochi inferiore, tra l'altro un'area giochi che avevo realizzato io nei miei cicli amministrativi da presidente, ed è stata allargata occupando una parte di quella che era, diciamo, l'area della bocciofila in contratto ad Hauser. E per quanto riguarda i giochi nella parte superiore non erano stati previsti nel progetto, lei forse se lo ricorderà, ma il 19 dicembre abbiamo votato il bilancio col piano triennale opere pubbliche. In quel piano triennale sono stati aggiunti da noi 600.000 euro, 300.000 euro per Pra e 300.000 euro per Villa Imperiale, perché il progetto di Villa Imperiale non prevedeva il rifacimento dell'area giochi a nord. Quindi la tempistica è questa: il 31 agosto 2026 terminiamo finalmente il cantiere in Villa Imperiale e quindi il cantiere terminato. Per quanto riguarda l'area giochi, è in fase di progettazione con i 300.000 euro assegnati nello scorso piano triennale opere pubbliche, e l'avvio dei lavori è previsto tra la fine del 2026 e inizio del 2027. Quindi con la primavera 2027 i cittadini di San Fruttuoso, ma so che ci vanno anche per esempio da San Martino, essendo un parco molto bello, avranno un'area giochi completamente moderna, nuova, molto ampia nella zona nord. Al momento a Villa Imperiale l'area giochi nuova nella parte inferiore, perché anni fa non esisteva, lì c'era solo un tavolo a ping pong, è già a disposizione, l'abbiamo terminata 3 settimane fa. Quindi i lavori terminano il 31 agosto, i giochi non rientrano nei lavori perché non erano compresi in lavorazione. Noi abbiamo aggiunto, noi come amministrazione attuale abbiamo aggiunto 300.000 euro e completeremo quindi con la fine dell'inverno prossimo anche la parte nord dei giochi.
Grazie Assessore, prego a lei la parola.
Della puntuale risposta, penso che il territorio sarà molto soddisfatto di questi lavori compiuti e di questi di prossimo compimento, anche perché appunto aree verdi sono molto importanti anche alla luce del riscaldamento della città, quindi sono zone anche proprio di ristoro per i bambini ma anche per gli anziani e poi di una socialità molto sana, quindi benissimo.
Andiamo avanti con l'interpellanza numero 9, che ha come oggetto verifica stabilità versante e messa in sicurezza scalinata di collegamento via Brocchi campo sportivo di via Maritano, atto presentato da Enrico Vassallo e Martina Caputo. Prego Vassallo, a lei la parola.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Allora, sarò brevissimo. La scalinata di collegamento tra via Brocchi e il campo sportivo di via Maritano è un percorso pedonale abbastanza utilizzato dalla popolazione, dei residenti locali, anche perché lì vicino poi c'è un giardinetto pubblico ben tenuto e, come ripeto, frequentato anche da persone che costantemente utilizzano quella scalinata non solo per raggiungere il campo ma anche per scendere giù a valle. E la scalinata di collegamento, oltre a rappresentare, come dicevo, un percorso molto utilizzato, adesso presenta qualche criticità e soprattutto qualche criticità è stata segnalata, qualche preoccupazione dal punto di vista della tenuta del versante è stata segnalata dai residenti. E pertanto si voleva chiedere all'assessore se le criticità della scalinata di via Brocchi e via Maritano e del versante collinare adiacente era una questione nota, se siano già stati effettuati in quel sito dei sopralluoghi o delle verifiche e se la scalinata risulti effettivamente ricompresa negli interventi del progetto Pinqua di rigenerazione del quartiere di Begato. Grazie.
Grazie a lei. Prego Assessore.
Grazie consigliere Vassallo, ho fatto fare tutte le verifiche del caso, come è giusto che sia, ho fatto ieri una riunione su questo argomento ma su altri e purtroppo mi tocca dare la brutta notizia che le sue domande relative al progetto Pinqua e altri non possono essere soddisfatte in quanto la scalinata in oggetto non risulta ricadendo nel demanio stradale comunale. Non ricadendo nel demanio stradale comunale non può essere oggetto di nessun finanziamento né passato né presente né futuro, in quanto non è mai stata frazionata ed inserita in mappa. Si comunica che lo stato di grado della stessa è una situazione conosciuta con gravi criticità strutturali determinate dallo scivolamento verso valle della scarpata di proprietà patrimoniale. Quindi la scarpata è patrimoniale, quindi vuol dire di proprietà pubblica comunale, ma la scalinata assolutamente non lo è. Un intervento di sistemazione del versante risulta particolarmente esteso e di notevole complessità progettuale, per cui dovranno essere stanziati consistenti risorse economiche. Per quanto nelle possibilità della direzione strade, si assicura un periodico monitoraggio dello stato dei luoghi, il mantenimento delle interdizioni agli accessi del percorso pedonale, frequentemente rimosse. L'ultima verifica è stata eseguita a maggio, rilevando che non vi erano state modifiche o aggravamenti della situazione. Continueremo pertanto a procedere con questa modalità in attesa di soluzioni definitive. Noi viviamo in una città particolarmente complessa, orograficamente difficile, e i costi manutentivi della nostra città sono minimo 5 volte superiori ai costi manutentivi di una città di pianura. E più viviamo in una città che si è allargata per annessione di comuni e che ha avuto un'esplosione edilizia negli anni 50-60. Quindi esiste un multiplot di proprietà che non sono comunali, di confusioni, di cooperative che hanno costruito, che sono sparite. Quindi abbiamo anche una complessità dal punto di vista degli atti notarili e delle proprietà. Spesso comprendo e comprendiamo tutti che il cittadino non si sofferma su queste questioni. Per il cittadino, come dire, è quasi tutto di competenza comunale. Quindi intervenire su una scarpata è molto oneroso. Mi rifaccio all'intervento di questa mattina in cui ho spiegato che per quanto i nostri accordi quadro stiamo cercando di ampliarli, servirebbero almeno 4 bilanci comunali solo dedicati a questo, e spesso comunque, come dire, le sentenze che ci arrivano ci costringono spesso anche a dirottare le risorse che programmiamo nel rispetto delle sentenze dei tribunali, ma questo, come dire, è una consuetudine che avviene da anni, non è una consuetudine di ora. Quindi in questo momento monitoriamo la scarpata, la teniamo monitorata, non sarà l'amministrazione comunale che potrà sistemare la scalinata. È anche vero, consigliere, che se venisse messa in sicurezza la scarpata, la scalinata comunque, non dico che entra in sicurezza, ma sicuramente non peggiora la sua situazione. Quindi questa è una situazione da tenere attenzionata e monitorata, però la situazione è questa e purtroppo non è neanche un'eccezione alla nostra città.
Grazie. Prego, commissario, a lei la replica.
Io non replicherei perché non c'è nulla da replicare. Una volta che i controlli sono fatti, nel senso, è una situazione già nota, passerei quindi, se possibile, a resettare all'altra interrogazione, gliela farei presentare.
Certo. Allora andiamo avanti con la decima interpellanza, che ha come oggetto stato dei lavori scuola di Borzoli, utilizzo dei fondi PNRR, coperture finanziarie integrativi e permanenza della sede provvisoria di Corso Perrone, atto presentato dal commissario Vassallo e la commissaria Caputo. Lo esporrà il commissario Vassallo, prego.
Allora, assessore, ovviamente l'interrogazione è del 30 marzo 2026 e ci sono state sicuramente delle evoluzioni. Quello che con questa interpellanza si voleva sapere è un po' lo stato dei lavori presso la scuola di Borzoli e soprattutto dare qualche garanzia e qualche risposta su quello che poi sarà anche l'attesa del completamento dei lavori rispetto alla sede, l'altra sede in Corso Perrone. E quindi praticamente l'interpellanza voleva chiederle qual era lo stato attuale dei lavori, quindi lo stato dell'arte, se le risorse originariamente riferite al PNRR siano poi state utilizzate tutte, se come siamo con la scadenza, se ci saranno delle rimodulazioni, se a fronte delle criticità emerse in corso d'opera, perché poi effettivamente sono emerse numerose criticità mentre ci si lavorava, sono stati ottenuti o comunque programmati ulteriori fondi ministeriali, se praticamente l'amministrazione allo stato attuale prevede il mantenimento temporaneo della scuola presso la sede di Corso Perrone e dei locali Ansaldo e fino a quale termine.
Grazie commissario. Prego assessore.
Consigliere Vassallo, come ho già detto in conferenza stampa, questa è una di quelle situazioni che mi addolora, perché siamo riusciti a centrare praticamente tutto il PNRR, no? Il PNRR delle infrastrutture è una cosa, come dire, che non era scontata, centrarlo in questa modalità al più grande finanziamento, come abbiamo centrato praticamente tutti i PNRR, e siamo riusciti a mettere anche in sesto la situazione complicata dell'ICI Mulassana. Questa purtroppo è la situazione più drammatica che abbiamo, quella di Borzoli. Quando mi sono insediato questa situazione era già conosciuta, ovvero è stato fatto un progetto chiedendo finanziamento al PNRR, che una volta che si è intervenuti si è scoperto che il progetto non era sbagliato progetto, si è scoperto che la situazione della scuola non era quella che si sperava, ovvero i pilastri erano sottodimensionati. Quindi per anni si è fatto andare i bambini in una scuola dove la maglia strutturale era sottodimensionata rispetto a quella del progetto depositato, quindi, come dire, con un grave pericolo. E quindi a quel punto il progetto non poteva più tenere conto del finanziamento del PNRR, avrebbe dovuto essere un progetto di totale rifacimento strutturale dell'edificio, mentre il PNRR ha finanziato i progetti relativi alla sistemazione sismica e alla sistemazione della prevenzione incendi. Con la collega Bruzzone abbiamo incontrato innumerevoli volte il consiglio di istituto, il dirigente, siamo stati anche due volte sul luogo. E ora le dico cosa stiamo cercando di fare per uscire da questa drammatica situazione. Però tengo a specificare che neanche un mese fa abbiamo rincontrato nell'auditorium del Mattitone di nuovo le famiglie dei rappresentanti d'istituto. Quindi i genitori, l'istituto sono informati di tutte le tappe. Dovevamo aspettare la scadenza del PNRR per capire se abbiamo un nuovo finanziamento. La scadenza del PNRR per gli edifici scolastici è passata dal 30 giugno al 31 agosto, perché il concetto di opere residuali è stato interpretato al Ministero come la scadenza al 31 agosto. Questo lo dico, e quindi, come dire, noi fino al 31 agosto, consigliere, andiamo avanti col PNRR. Nello specifico, scusate se come sono stato lungo, sotto riportato un breve assunto sulla situazione che lei ha descritto. Durante l'esecuzione dei lavori finanziati con fondi PNRR si è evidenziata una carenza strutturale dell'immobile non prevedibile prima delle opere di demolizione, difficilmente adeguabile alla normativa vigente con la configurazione attuale dell'immobile. Questo ha portato l'amministrazione, che ritiene l'edificio nel suo complesso strategico e socialmente rilevante per la sua posizione e intende mantenere la scuola nella sua sede originaria, a chiedere una revisione pressoché totale del progetto esecutivo presentato per la porzione di scuola nord-est, sede della scuola dell'infanzia. Inoltre, a seguito di un confronto tra l'amministrazione, il provveditorato agli studi e la dirigenza scolastica, è emersa la possibilità di razionalizzare gli spazi totali dell'immobile posto a sud-est, ad oggi poco utilizzati, da adibire ad attività scolastica per le scuole primarie e secondaria, in considerazione del generalizzato decrescente numero di alunni a livello territoriale. Questo è un dato con cui bisogna comunque sempre fare i conti. In una logica distributiva più razionale si è optato di dividere la scuola dell'infanzia e l'asilo nido da collocarsi nella porzione di edificio nord-ovest, oggetto dei lavori attualmente, mediante una riduzione volumetrica dello stesso con l'abbassamento di due piani. Quindi lì stiamo andando avanti. Per quanto riguarda l'infanzia e l'asilo nido andiamo avanti. Dalla scuola primaria e secondaria, che sono poi le nostre vecchie elementari e medie, che potrebbero essere entrambe allocate nella porzione di edificio sud-est, non oggetto di lavori in corso. Entrambi i progetti si stanno portando avanti separatamente, ossia la direzione progettazione sta redigendo un documento di fattibilità delle alternative progettuali per la sistemazione della scuola primaria e secondaria nella porzione di edificio sud-est, subordinando la realizzazione di tale opera a reperimento della fonte di finanziamento e successivo inserimento nei documenti previsionali e programmatici. Lo sviluppo progettuale darà la possibilità di partecipare a bandi sia regionali che ministeriali, oppure predisporre i documenti per l'indebitamento. Quindi su questo non c'è una finestra temporale da comunicare, non c'è, perché bisogna trovare il canale finanziario. Per la progettazione invariante dell'intervento in corso del novembre 2025 è stato invece approvato un nuovo quadro economico che ha messo a disposizione i fondi necessari. Con determinazione dirigenziale 6869 dal dicembre 2025 è stato affidato l'incarico. Nel mese di marzo i progettisti hanno consegnato il progetto esecutivo invariante, ridimensionato nelle cifre rispetto al precedente, che attualmente in fase di verifica da parte degli uffici. I soldi della programmazione triennale sono stati inseriti, noi abbiamo inserito nel piano triennale le risorse proprio per portare a termine il lavoro, quindi è stato inserito in questo ciclo amministrativo con lo scorso triennale che abbiamo votato il 19 dicembre 2025. Sono stati inseriti proprio come cofinanziamento e verranno utilizzati per il completamento dell'intervento in essere, i cui lavori stanno continuando con la rimozione completa dell'amianto, dei prospetti e delle aree interne. Per quanto concerne il finanziamento, sono sempre in corso le interlocuzioni col Ministero al fine di riuscire a spostarlo su altri fondi ministeriali, non potendo rispettare le scadenze dettate dal PNRR. Tuttavia, intenzione dell'amministrazione è portare a compimento i lavori per garantire la permanenza sul polo scolastico, ovvero infanzia e nido lo porteremo a termine. Chiaramente ancora la risposta ufficiale per l'uscita al PNRR non ce l'abbiamo, perché come l'ho già detto il PNRR a questo punto scade il 31 agosto. Abbiamo confinanziato, se ricordo bene, con 800.000 euro nel piano triennale prepubblico con un mutuo quindi comunale. Per quanto riguarda invece l'altra parte, ovvero la primaria e la secondaria, a quel punto dovremo accedere a una nuova richiesta di finanziamento. Questo è avvenuto perché il progetto presentato per il PNRR non è risultato essere il progetto che si poteva portare avanti, perché ahimè si è trovato un pesante deficit strutturale di questa scuola. Io posso anche dire che è un bene che sia successo, perché immaginate se fosse arrivata anche una piccola scossa sismica nella nostra città, scoprirlo dopo una situazione di questo genere. In fondo questi lavori ci hanno fatto scoprire anche delle criticità che non erano minimamente mappate, e in questo caso il progetto depositato non corrispondeva assolutamente alla realtà. Parliamo di un edificio realizzato intorno agli anni, fino agli anni 60-70. Quindi questa è la drammatica situazione. È chiaro che per il prossimo anno scolastico gli alunni rimarranno in corso Perrone ed è stato assicurato, come ieri ha comunicato la mia collega Bruzzone, il mantenimento del costo per il pulmino scolastico.
Grazie Assessore. Prego Commissario Vassallo.
Grazie mille Assessore, anche qui non c'è da replicare, questa volta però di solito lo faccio con piacere su quelle che sono altri tipi di opere in valle, su questo però effettivamente un ringraziamento al lavoro di tutti, perché effettivamente rendersi conto di questo problema oggi non è stato solo indispensabile, è stato anche coraggioso, perché a volte non ci se ne rende conto, a volte abbiamo visto anche disastri, abbiamo visto anche situazioni grandi, qua abbiamo avuto il problema del ponte Morandi, come sottovalutazioni tecniche poi portino conseguenze drammatiche. Quindi grazie per questo lavoro, grazie per questa risposta, alla fine è una risposta positiva su tutto e quindi la ringrazio questa volta sentitamente a nome di tutti.
Grazie Commissario, la invito a rimanere al posto per la interpellanza numero 11 che ha come oggetto dissesto di via del Alforte, tenaglie e criticità all'intersezione con via Bartolomeo Bianco, atto presentato dal commissario Vassallo e dalla commissaria Caputo, esporrà il commissario Vassallo. Prego.
Grazie mille. Allora, Assessore, premetto, come abbiamo avuto modo di confrontarci già altre volte, che io ho una passione per le nostre valli, per i nostri forti e quindi mi piace spesso visitarli anche in occasioni delle attività culturali. E poi spesso, visto anche la delega, visto anche la collaborazione che con lei abbiamo su tutto, mi piace a volte dare evidenza di quello che è il lavoro, di quelle che sono le problematiche, ma soprattutto l'attenzione che specialmente lei mette in tutte le tematiche che riguardano il nostro entroterra, perché c'è da dire chiaramente che il lavoro che lei sta portando avanti sulla valorizzazione delle vallate, dei versanti, la messa in sicurezza delle strade, ma soprattutto quello che è anche una politica di attenzione all'entroterra, è una cosa che la contraddistingue rispetto a quelli che sono stati altri tipi di visioni politiche di questa città. E pertanto in una di queste, durante la presentazione di un libro, per passione sono andato a visitare il Forte Tenaglie e ho notato, conoscendone un po' la storia, che è molto bella, presso l'edificio del Telegrafo risiede una casa famiglia, quello che è stata l'attività dell'associazione Piuma, che coraggiosamente ha riqualificato tutta questa struttura e l'ha restituita al patrimonio cittadino. E arrivando lì mi sono reso conto che comunque la strada aveva una situazione, io ero in scooter, sa che non sono brillante come lei quando vado in scooter, quindi ho dovuto farmi un pezzettino di strada a piedi perché rischiavo di perdere il controllo di quella motoretta che mi porta in giro per Genova. E pertanto questa interpellanza nasceva per chiederle innanzitutto se mi poteva confermare che la proprietà della strada di via Forte al Tenaglie è pubblica, è comunale. E se ovviamente lei è a conoscenza delle criticità, ne sono ben noto anche perché ne abbiamo parlato insieme, e quali interventi si possono fare per il miglioramento della sicurezza di questa strada e anche per quella che è un po' la parte di via Bartolomeo Bianco, dove comunque le acque, la regimazione delle acque non particolarmente lì controllata ha provocato un leggero scavo sotto la sede stradale, quindi volevo capire se potevamo intervenire, se avevamo già previsto, se stavamo monitorando la situazione. Grazie.
Grazie Commissario. Prego Assessore.
Guardi, condividiamo la stessa passione. Tra l'altro io dell'architettura ho proprio dato un esame sulle fortificazioni genovesi e il mio professore si chiamava Forti, no? Quindi, come dire, un cognome che dava anche un'identità e un fine di vita. Allora, il concetto è questo. Guardi, questo del sopralluogo, il primo sopralluogo che io ho fatto è stato proprio il Forte Tenaglia, perché rispetto alle altre riqualificazioni di altri forti si sono presentate maggiori criticità che mi erano state spiegate dal direttore Cardona, che in questo momento non è più in servizio in comune, e quindi ho voluto andare a vedere direttamente la situazione. Tengo a precisare che delle cose che ora dirò sono stati informati innumerevoli volte anche i soggetti che usufruiscono il forte. Le preoccupazioni del finanziamento sono preoccupazioni stucchevoli, perché qui non è un PNRR, io non so veramente più in che lingua devo dirlo questa cosa. Questo è un finanziamento del MIC con scadenza 31 dicembre 2028, quindi tutte le premesse legate alle preoccupazioni devono terminare e io veramente mi chiedo il perché questa cosa non sia ancora stata introiettata. Comunque ora do tutte le risposte specifiche sulla situazione della strada, del forte, perché è tutto collegato. La strada anche rientra nel finanziamento con cui noi abbiamo presentato una variante. Quando ci siamo accorti che per accedere al cantiere dovevamo sistemare anche la strada, abbiamo fatto una variante, abbiamo annesso la strada al finanziamento. Il tratto di Via Forte Altenaio, oggetto dell'interpellanza, non fa parte del demanio stradale comunale in quanto ricade all'interno dei sedimi dell'omonimo forte storico. Tale viabilità risulta con fondo naturale anche in considerazione dei vincoli monumentali del contesto, sebbene utilizzata dagli operatori della cooperativa La Piuma che ivi ha sede e svolge attività. La direzione strade, insieme alla direzione geotecnica, ha partecipato a vari sopralluoghi proprio per le criticità rappresentate in interpellanza, rilevando che era in corso di esecuzione un progetto per recupero e la valorizzazione del Forte Tenaia all'interno del piano dedicato ai forti e alle mura cittadine, il famoso finanziamento di 69 milioni e 500 mila. L'intervento rientra nel piano nazionale per gli investimenti complementari collegato al piano nazionale di ripresa e resilienza, programma D1, dedicato al patrimonio culturale, edifici e aree naturali. Il responsabile del procedimento è l'ingegner Rosa Corradino, in servizio presso la direzione di area e progettazione del Comune. Preciso che Aster è intervenuta con consistenti lavori per la regimazione delle acque meteoriche lungo l'adiacente via Bartolomeo Bianco per mitigare il ruscellamento stante la mancanza di un'idonea rete di captazione. Il progetto di recupero del Forte Naia, posto a base gara, non comprendeva la sistemazione della strada, che non era oggetto di intervento. Nel corso della progettazione esecutiva del primo stralcio, tuttavia, è stata rilevata l'impraticabilità di uno dei due percorsi alternativi di accesso al Forte. L'unica opzione percorribile risultava pertanto quella di provvedere al ripristino del percorso storico di accesso al Forte, da adeguare alle esigenze attuali. Si è pertanto convenuto, anche per dare seguito alle criticità nel frattempo segnalate dall'Associazione La Piuma in merito alle condizioni della strada, di inserire il primo tratto che raccorda via Bartolomeo Bianco con la strada al Forte Tenaglia in un progetto di variante. Quindi abbiamo presentato un progetto di variante. L'affidatario ha ricevuto pertanto ordine di procedere con l'integrazione del progetto esecutivo, con attività aggiuntive non inizialmente ricomprese tra le lavorazioni previste a progetto, che hanno configurato un nuovo stralcio progettuale denominato addendum, che comprendeva tra l'altro la sistemazione e integrazione del primo tratto della strada di accesso al cantiere. Considerato che l'area in oggetto è sottoposta a vincolo idrogeologico, nonché a vincolo paesaggistico, è stato necessario ottenere gli opportuni assensi in una osta dagli enti e dagli uffici competenti. La suddetta variante è stata approvata con determinazione giudiziale il 26 ottobre 2025, quindi sono io che ho fatto lavorare gli uffici su questa variante proprio per sistemare anche la problematica della strada, che ha previsto tra l'altro la rimodulazione del quadro economico relativo ai maggiori lavori. Si segnala che, considerato che la strada costituisce unico accesso di cantiere e mezzi d'opera, si è previsto in una prima fase di predisporre una sistemazione provvisoria tracciato e solo a conclusione dei lavori di predisporla nello stato finale. Quindi a conclusione dei lavori verrà fatta la sistemazione finale della strada. Già finanziato tutto questo.
Grazie Assessore. Prego Commissario.
Assessore, intanto grazie della risposta. Guardandola le chiedo, a questo punto lei giustamente mi ha risposto anche all'interpellanza 12, giusto? E tanto erano annesse di fatto, sì. Quindi io poi chiederò alla Presidente quella di ritirarla, è inutile che... Mi conferma, Assessore?
Perché la 12 riguarda lo stato attuazione del progetto.
Sì, e sono collegate, come spiegavo.
Sono collegate, sì. Sono collegate.
Allora, Assessore, io...
Le ho dato una risposta unica perché è un unico.
È giusto,
unico progetto.
Perfetto, perfetto, è inutile. Allora, la ringrazio, penso che sia importante il fatto che sono confermati i finanziamenti e confermato che comunque la riqualificazione del forte, delle aree degli alloggi vada avanti e che ci sia anche una prima sistemazione, ma poi ci sia un intervento anche sulla via d'accesso. Quindi la posso solo che ringraziare, e l'impegno che lei aveva preso in quel primo sopralluogo mi fa piacere che l'abbia subito portato a compimento e stia proseguendo. Grazie mille.
Grazie a lei, commissario Vassallo. Quindi considero data per letta e aver avuto la risposta dell'assessore l'interpellanza numero 12. Quindi andrei avanti con l'ultima interpellanza, la numero 13, che ha come oggetto Transenni in Corso Italia, atto presentato da il commissario Gambino. Prego, a lei la parola.
Grazie Presidente. Ultima interpellanza e ultima anche in termini di importanza, perché ormai è totalmente inutile la discussione di questa interpellanza. Faccio una piccola riflessione e quindi mi prendo questi 2 minuti e 45 secondi per far notare che un'interpellanza presentata il 16 di marzo su una manutenzione puntuale, quindi sulla presenza di alcune transenne in Corso Italia, vede risposta esattamente dopo 135 giorni. Transenne che erano lì più o meno da 4-5 mesi, ho fatto il conto che esattamente quelle transenne sono state lì più o meno 6-7 mesi. Considerando che il ponte San Giorgio è stato costruito in 12 mesi di cantiere effettivo, io mi domando e mi chiedo a questo punto a cosa servono queste interpellanze, se non per dare la possibilità all'assessore Ferranti di dire che è stato bravo e ha fatto prima della risposta. Risposta che viene data probabilmente aspettando che i lavori vengano prima fatti. Quindi domando, un'interpellanza con una risposta dopo 135 giorni, a cosa serve? Non serve a noi, non serve ai cittadini, non serve ai nostri elettori che ci chiedono delle risposte. E io quindi, l'ho già chiesto la volta scorsa per altre interpellanze che avevano lo stesso identico problema, fare un'interpellanza e avere una risposta dopo 135 giorni non è un modo giusto di fare la nostra attività di consiglieri, lo sminuisce, ma secondo me a lungo termine sminuisce anche il ruolo dell'assessore, che sostanzialmente utilizza queste interpellanze per dire che è stato bravo e che ha risolto un problema, senza dire esattamente in quanti tempi l'ha risolto questo problema. Perché, ripeto, io ho fatto una segnalazione a marzo, le transenne erano già lì da parecchi mesi, quindi già era in ritardo i lavori quando io ho fatto l'interpellanza. Non so quando sono stati messi a posto, perché oggettivamente non sono in Corso Italia tutti i giorni, quindi quando ho saputo che c'era l'interpellanza e veniva discussa questa interpellanza di 4 mesi prima, io sono andato a farmi un giro in Corso Italia per vedere se c'erano ancora le transenne oggettivamente non c'erano più. Quindi io non sono riuscito neanche a dare riscontro ai cittadini che mi hanno fatto la segnalazione. Vogliamo continuare così? Io a questo punto non faccio più un'interpellanza, non faccio più interpellanze, faccio solo interrogazione a risposta immediata, perché anche gli articoli 54, ormai le calendarizzazioni, adesso che sono con 2 persone nel gruppo misto, avevo il vantaggio quando ero da solo di avere calendarizzato una settimana sì, una settimana no, un articolo 54. Adesso è diventato una volta ogni 4 settimane. Quindi io, se ho un'interrogazione, voglio una risposta immediata, l'unico canale che è rimasto che mi dà in 30 giorni una risposta è l'interpellanza a risposta scritta immediata. 30 giorni almeno sono ho la certezza di avere una risposta. Quindi articolo 54 e interpellanze organizzate e gestite in questa maniera non servono assolutamente a nulla.
Grazie. La inviterei a rimanere al posto. Ah, la ritira? Però. Però lei l'ha discussa, però. Va bene, allora dichiaro chiusa la seduta. Grazie. Buona giornata a tutte e a tutti.